Ragazzi, fantastico come inizio, eh?
Prevedo già che tipo di puntata può essere quella di oggi, perché comunque già è dalla musica, insomma, noiosa, antipatica, quelle musiche un po' così, no?
Un po' smielenze.
Assolutamente no. Ragazzi, questa sera si parla di blues, ma del blues vero, quello delle rive del Mississippi. Perché? Perché abbiamo un ospite del quale a me fa piacere fare la presentazione. Permettimi, Alex, perché oltre a essere l'ospite della puntata è anche un amico, un musicista con cui ho avuto il piacere di suonare insieme in alcune occasioni, tipo compleanni di Bob Dylan, cose insomma, no?
Esatto. Ah, quindi eri al compleanno di
Era
Bob Dylan,
compleanno, no, no, poi ti spiegheremo.
Però non
poi,
c'era Bob Dylan.
Non c'era Bob Dylan, c'era una persona che comunque, dai, può ridare un po', sì, a Bob Dylan, sì. Poi dopo ti spiegheremo bene.
Bella storia, bella storia.
Sì, ma ce ne saranno tante di storie stasera. Con il nostro ospite, Francesco Sargenti, ciao. Con noi qui a Universo Parallelo. Buonasera, Francesco.
Buonasera a tutti, ciao.
Ben arrivato nel nostro umile salotto musicale.
Buonasera, Alex, perché io ho preso la parola, ho fatto un po', scusami, da padrone di casa questa sera, ma perché ci tengo molto ad avere questa persona, per cui ciao Alex, scusami della mia intrusione così.
No, va bene così, è giusto, giusto. Allora, nel frattempo che scorrono le note di Allman Brothers Band con Weeping Post, noi ce la godiamo, perché comunque devo dire che complimenti per la scelta dei
pezzi. Grazie, sono contento che avete apprezzato.
Bene, è un gran pezzo, direi un ottimo inizio.
Sì.
Questa sera ne avremo per tutti i gusti, perché comunque sì, abbiamo visto diversi bei pezzi, insomma, parliamo di tanta roba. E sono convinto che se c'è il nostro Marco Mollichella per i Celtic Tales all'ascolto, gli farà sapere che c'è anche Jethro Tull.
Sì. Ma oltre questo, perché questa sera non parliamo solo di musica, ma parliamo anche di letteratura.
E certo.
Mischiata alla musica. Dice come?
Un'amalgama giusta, bella colorata.
L'amalgama è il fatto che il nostro Francesco, dopo un'esperienza musicale di tanti anni, nel senso che Francesco comunque per i più, per chi lo conosce, è un grandissimo batterista, blues, rock blues, ma si è anche, diciamo così, avventurato nella scrittura di un racconto o romanzo breve, perché fuori onda abbiamo parlato anche di questa cosa e io onestamente leggo, ma non sapevo che esisteva anche, diciamo così,
questa forma.
Il titolo?
La ballata di Sleepy Jackson, ecco, è un racconto lungo o romanzo breve, appunto, che dir si voglia, che ho scritto, ho impiegato, diciamo, circa un anno e mezzo per scriverlo. Ho iniziato 2 anni e mezzo fa all'incirca, frequentando un corso di scrittura creativa proprio qua a Ponte San Giovanni, alla biblioteca. E quindi ecco, in quel periodo ho iniziato a documentarmi un po' sulla musica blues, mi è sempre piaciuta, l'ho sempre suonata, ma ecco, dal punto di vista proprio, diciamo, letterario, ho iniziato a approfondire la conoscenza attraverso libri, insomma, saggi sull'argomento. E un libro, ecco, che è stato per me fondamentale e che mi ha dato un po' l'idea per scrivere questo racconto è La terra del blues di Alan Lomax, questo personaggio molto importante, un etnomusicologo americano che insieme al padre nel corso degli anni 30 ha iniziato a girare il sud degli Stati Uniti per registrare con appunto un registratore portatile i canti di quelli che erano gli ex schiavi, quindi i canti della gente povera, i blues rurali,
diciamo la vita, perché poi i canti racchiudevano, esatto, tutto quello che era la vita,
esatto e giravano appunto un po' nei luoghi di lavoro ma anche nelle prigioni, nelle carceri, dove si manteneva ben viva questa
tradizione. Ecco, e qui cominciamo un attimino, insomma, ad entrare per quanto riguarda, insomma, il vivo di questo tuo,
sì,
come lo vogliamo chiamare, dai, racconto lungo come romanzo breve?
È nato come racconto, è nato come racconto breve, poi piano piano si sono aggiunte idee, ecco, stimoli, quindi è diventato un racconto lungo e poi sì, è anche un romanzo perché comunque è di fantasia e ci sono molti riferimenti, insomma, a personaggi, a situazioni reali, insomma, però ecco, la storia è inventata, ho ripreso un po' qua, un po' là.
Intanto diciamo ai nostri amici che non è da leggere, è da divorare, perché fondamentalmente leggendolo poi sono quei classici libri che proprio le pagine scorrono una dietro l'altra, perché hai talmente curiosità di come poi diciamo così gli avvenimenti vanno avanti eccetera, che si dice ok, vabbè, per stasera basta, però mi piacerebbe vedere come va a finire questa cosa, però mi piacerebbe vedere cosa ne pensa lui, cosa ne pensa l'altro, che tipo di sonorità ci sono nella vita di questo Sleepy, che poi è un personaggione tra l'altro, ne parleremo pian piano, che te lo divori, poi arrivi alla fine, cavolo, ho finito, cioè... E la tua testa vaga, viaggia, perché comunque immaginate i campi di cotone, immaginate le rive del Mississippi, immaginate quella gente che senza niente, perché fondamentalmente non aveva niente, con un pezzo di legno e 6 corde se andava bene, perché a volte anche 5 corde,
esatto,
no?
Esatto, l'ho detto bene.
Le famose improvvisavano 5 corde. Senza maestri di musica, senza saper leggere spartiti, ma solo ed esclusivamente vivendo la vita iniziavano a suonare, e questo diciamo che è un pochino il riassunto di quello che è questa ballata di Sleepy Jackson. Poi per il resto, Francesco, un po' a te anche, come ti è venuto in mente il tutto, nel senso anche i paesaggi, perché sono ben descritti, questo viaggio in treno.
Diciamo che ecco, mi sono un po' ispirato anche ai film, perché molti mi hanno detto che è una scrittura parecchio scenografica, che quindi ecco, che riprende molto magari i film o le biografie, per esempio il film di Ray Charles, oppure Johnny Cash, cioè i documentari di Martin Scorsese sul blues, in particolar modo ce n'è uno che racconta la vicenda di Skip James, che era uno di questi bluesman che intraprende appunto un viaggio in treno per andare a registrare dei pezzi.
Diciamo, quando una volta si diceva fare strada,
sì,
era anche per questo,
certo,
perché tu realmente ti mettevi sulla strada e percorrevi appunto quello che era il cammino che tu volevi fare, che volevi intraprendere.
Quella era proprio un'avventura,
esatto,
vera e propria.
Esatto.
E quindi ecco, mi sono ispirato un po' a questi film, anche a letture, insomma, a romanzi, e è nato questa storia, diciamo. E è nata... ha una struttura che inizia appunto con Sleepy Jackson che viaggia in treno e attraverso dei flashback viene raccontato quello che è il suo passato, le sue vicende, quello che gli accade nel corso
un po' come si fa proprio nella vita reale quando tu stai magari in treno e vedi un paesaggio e ti immagini, crei quello che è. Sogni un po' ad occhi aperti oppure è un qualcosa che lui ha già vissuto? Senza svelare troppo magari entrare nel particolare.
No, anche perché poi il finale insomma è aperto, quindi non lo sveliamo, però diciamo che è un finale aperto, poi magari
sì, ognuno lo interpreta dopo. Alla fine della puntata dirò la mia interpretazione, sì. Ma solo alla fine,
certo.
Per cui, perché voglio lasciare anche questa suspance. Me lo concedete la suspance?
Ma sì, ci sta. Bene, e che dire, abbiamo parlato insomma di quello che è la musica e quindi non ci facciamo mancare la nostra sigla. Insomma, abbiamo parlato della musica, no? Questa era la nostra sigla e noi di musica, insomma, ci piace parlare, ci piace viverla, ci piace ascoltarla e ci piace, non so, metterla,
perché no? Assolutamente. Perché no?
Bene, parlando di musica, no? Tra poco avremo anche il nostro collegamento con il nostro inviato alla rete Alessandro Ticozzi. Per quello che riguarda la musica, no? Per te è stata un po' una musa ispiratrice o una colonna sonora o, non so, una compagna di viaggio?
Allora, sì, diciamo un po' tutte e tre le cose insieme. Sicuramente è stata una colonna sonora e quello che diciamo ho cercato di fare con questo racconto è quello di esprimere delle emozioni, delle sensazioni che magari uno prova, ecco, ascoltando della musica, in particolar modo il blues in questo caso. E appunto attraverso questa storia cerco con le parole di trasmettere queste emozioni a chi magari non piace oppure solitamente non ascolta questa musica. È un po' un viaggio all'indietro. Per me la musica è stato ho iniziato ovviamente ascoltando i gruppi italiani, insomma cantautori, poi ho iniziato questo percorso a ritroso, ho scoperto i gruppi degli anni 60-70, rock and roll, e fino ad arrivare al blues, perché diciamo rappresenta un po' la radice da cui poi è nata la gran parte della musica che ascoltiamo, il rock e così via. E quindi mi ha incuriosito proprio questo aspetto, il fatto che è nato proprio dalla gente povera, insomma, dai ex schiavi, dai popoli africani deportati e che hanno dovuto insomma vivere una
esistenza.
Bella, sì, è stata sì una bella avventura per non chiamarla in altri modi. E io, ecco, suono batteria da diversi anni
e devo dire Molto, molto
no,
bello.
Sei troppo buono.
No, guarda.
Dice di parte, ma quel che giusto è giusto.
No, nel senso, ho avuto modo di suonarci insieme, insomma, mi sono divertito veramente tanto in qualsiasi occasione abbiamo suonato. Poi dopo, ripeto, spiegheremo anche la cosa di Bob Dylan, che c'è ma non c'è questo personaggio molto particolare, nostro, no, nostro e non nostro, no, ne sto dicendo troppe, dopo parleremo anche di lui.
Piano, perché, piano ci arriva.
Sì. E di come ci siamo conosciuti, tra l'altro. Ma invece chi è che ti ha fatto conoscere la musica blues?
Allora, un grazie innanzitutto lo devo a mio fratello maggiore, che lui è musicista, compositore, vive a Bologna, e grazie a lui ho iniziato a scoprire i grandi gruppi, Pink Floyd, Led Zeppelin e così via. Mi ha dato il là, insomma, come
i
si
mostri
dice,
sacri.
I mostri sacri, esatto. E poi questa del blues è stata un po' una mia passione che ho voluto approfondire. Poi, insomma, ognuno ha le musiche che preferisce, che
si potrebbe
più
dire le musiche che si merita, ma non è vero, perché...
Ma senti, quella del blues è stata un'esigenza oppure un qualcosa che tu hai sentito tua nel momento che hai ascoltato un pezzo?
È stata anche un'esigenza, perché mi ha aiutato anche in momenti un po' difficili, ecco, questo sì.
E la magia anche della musica.
La magia della musica, la forza della musica e del blues. E infatti, ecco, questo libro è nato proprio in uno di questi momenti e è stata una bella soddisfazione, perché è stata un po' una rivalsa personale, non verso nessuno, ma insomma...
Certo.
Una soddisfazione personale.
Avevi già scritto qualcosa nel tempo libero prima di scrivere qualcosa? Non che non abbia scritto qualcosa di serio, ma di scriverlo e metterlo, diciamo, proprio stampato come carattere?
No, allora, io da piccolo mi divertivo a scrivere storie, inventavo, insomma, racconti, storie, ma quando avevo 7-8 anni, poi ho abbandonato, insomma, ho perso interesse, e comunque, ecco, mi è sempre piaciuto svolgere i temi a scuola, insomma, mi piaceva fare i temi d'italiano, e, però, ecco, questa diciamo mia passione è nata a partire dal corso di scrittura creativa. Ho scritto un altro racconto, ma 5 pagine, niente di che, e poi mi sono buttato su questa avventura del blues, e per ora, ecco, è tutto qui, poi chissà, vedremo più avanti.
A proposito di blues, rock blues, io direi che questo pezzo ci sta veramente bene.
Non a caso abbiamo parlato di loro, no?
Giustamente.
parlavamo di mostri sacri e naturalmente
non potevamo che mettere i Rolling Stones.
Senti, ma per quello che riguarda il cammino, parlavamo di questo cammino appunto fatto contornato da musica e da quello che è magari i suoni, no? Come qui siamo all'officina, siamo circondati da un bel basso corposo, sì, che stanno facendo le prove, che ci fa un po' da sottofondo e non tanto.
Ci ammazza, no? Si sente.
Beh, per quello che riguarda le musiche, no? Quanto hanno influenzato te nella scelta magari di fare questo passo e come hai fatto questo passo di cominciare a scrivere? Cioè, mi piace quel meccanismo che è scattato in te per dire, okay, cazzo, voglio fare un libro, voglio creare un qualcosa.
Esatto, come dicevo appunto, il corso di scrittura creativa è uno degli aspetti più importanti, è quello di scrivere per se stessi, cioè quando inizi a scrivere lo devi fare per te e non per altri. Io ecco, l'ho fatto per me, con l'idea che poi magari l'avrebbero letto quelle 5-6 persone massimo del corso.
E invece, cioè, tu hai creato un libro per quelle 5 persone.
Esatto.
Vabbè, io non ti voglio chiedere chi sono quelle 5.
L'ho creato per me, e poi loro mi hanno. Sì, no, certo. Loro mi hanno poi, ecco, spinto a pubblicarlo, perché insomma
è un po' come, per usare un termine comune di oggi, è un po' come se avessero messo il like famoso alla tua idea.
Esatto. No? Invece poi alla fine quante sono state queste persone? Ne hai un'idea più o meno di quante persone hanno letto finora questo libro?
Beh,
non sono 5-6.
No, sono più. Okay. Sono più, perché ecco, ho venduto diverse copie, poi alcune ho regalate e ho ricevuto insomma vari apprezzamenti.
Grazie per le copie,
ci mancherebbe, grazie a voi per l'opportunità.
Per l'universo parallelo, insomma.
E quindi ecco, dicevo, di scrivere per se stessi e cercare di tirare fuori le proprie passioni, le proprie idee. E in quel momento il blues era quello che sentivo, quello su cui mi documentavo, su cui ecco, cercavo di entrare dentro, e è nato così praticamente, certo, il racconto.
Ma mi sbaglio, è un po' il meccanismo che dovremmo usare noi musicisti quando iniziamo diciamo così, a farci piacere uno strumento, cioè suonare per noi stessi, soprattutto rendere nostro quel genere di musica e non magari suonare per la figa o per magari chiappare qualcosa in più.
Hai detto una cosa giusta, cercare,
è lo stesso meccanismo.
Cercare il suono personale, il proprio suono è quello, e magari con le parole più o meno è simile il discorso. Ecco, è tutto lì. Poi certo, è stata una faticaccia, perché l'ho scritto nei momenti morti, l'ho abbandonato, l'ho ripreso, ho cambiato idea, quindi è stata un po' una fatica. Però
sei mai tornato sui tuoi passi, diciamo, fra virgolette, un intero capitolo? No, l'ho rivoluzionato, nel senso che non mi piaceva, è come quando accartocci i fogli e poi ricominci.
No, perché ho un modo di scrivere, ecco, molto pensato, diciamo, ragionato. Quindi
di getto, però ragionato.
Neanche di getto, nel senso, ragiono molto e poi è difficile che poi cambio qualcosa. In questo caso sì, alcuni accorgimenti ho dovuto apportare, insomma, le modifiche, ma più che altro sulla trama, ma niente di particolare. L'idea, insomma, era questa. Poi,
diciamo così, per esigenze di casa editoriale, personali?
No, poi l'editore, nel senso, è venuto dopo.
Okay.
Questo è il racconto nato per me, insomma.
No, perché secondo me è anche importante quello, nel senso, un pochino come ragionamento che si fa, e qui sul libro tu lo fai molto, molto, cioè non lo fai sottintendere, lo fai capire bene, cioè suonare il genere che ti piace, suonare la musica che ami, e magari sapere già a priori che quel genere non ti farà guadagnare niente, no? Oppure vendersi alle case discografiche per poi comunque vedere qualche soldo. Questa è una differenza che sembra, ma conta tantissimo, no?
Esatto. Il discorso questo del, appunto, che hai fatto tu delle case discografiche, del fatto di suonare o meno la musica che piace, è iniziata così l'idea del bluesman che nasce, cresce nelle piantagioni e poi arriva ad avere l'opportunità, ecco, di registrare per una casa discografica. L'idea era questa. poi piano piano si sono inseriti altre idee, soprattutto altre impressioni, altre sensazioni, e quindi il senso magari del racconto è più incentrato sulle emozioni, sui ricordi del protagonista, della sua vita passata e del suo tentativo, ecco, insomma, di mantenere la propria dignità, diciamo.
E identità.
E identità, soprattutto.
Perché poi è anche sostanzialmente, forse l'inizio, magari una lotta un po' contro se stessi, no?
Sì.
Perché sei combattuto magari tra un ragionamento e un atto pratico,
esatto.
Quindi prendere la penna, la matita, penna o matita? Che anche qui di solito quando uno scrive...
Io penna.
Blu, nera?
Ma quello è... Indifferente.
L'importante è che non sia rossa,
no.
Ok, perché di solito la penna rossa è sempre un po' meno ricercata. E per quello che riguarda invece lo scegliere magari il tipo, il formato, il numero di pagine, la copertina, come funziona? Io sono curioso di entrare un po' nel
ma
tecnico.
Guarda, è la prima esperienza anche per me, quindi più di tanto non posso darti indicazioni.
Sono curioso, raccontaci com'è andata.
Dai. È andata che ecco, finito il racconto l'ho fatto leggere, insomma, i partecipanti del corso, è piaciuto molto, e poi è nata, insomma, l'idea di pubblicarlo. E avevo questa idea, l'ho detto anche a mia madre, lei ha trovato per caso su internet un link di questa casa editrice, Letti Editore, che...
Quindi hai fatto nel vecchio metodo la ricerca?
Sì, 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 ho dato un'occhiata a questo link che loro ricevevano, insomma, dei scritti, dei romanzi, poesie, e quelle che piacevano poi mandavano, insomma, un contratto di edizione. Così è andata.
Per cui è piaciuto.
Quindi è piaciuto. E sì, sono
qual è stata la risposta della casa in questo caso? Un gioco di parole.
No, la mia impressione è che è un libro, non voglio dire poetico, però per certi versi, ecco, c'è una visione un po' poetica delle cose, diciamo così. E infatti questa è una casa editrice che pubblica molte raccolte di poesie, insomma, di poeti, anche narrativa, però soprattutto poesia.
Io credo che per chi suona, comunque per chi è dentro al panorama, diciamo, musicale, specialmente per chi suona un certo tipo di musica, qua dentro c'è tanto da imparare prima di tutto, perché hai, diciamo così, insomma, toccato le origini di quello che è questo tipo di musica.
Sì.
C'è tanto anche da commentare, nel senso che ci sono poi degli avvenimenti per cui uno, ecco, le famose scelte, fare, non fare, eccetera, eccetera. Ma poi, se tu prima hai detto che doveva essere un diciamo così, un romanzo che partiva dai campi di cotone e arrivava alle case discografiche, qui di avventure in mezzo ce ne sono veramente, perché sto poro cristiano gliene è successo di tutti i colori.
Sì, sì, no,
è andato in galera e fondamentalmente, tra virgolette, tanta colpa non ce n'aveva, ma tu sai benissimo che chi...
Senza svelare troppo.
Ecco, chi non c'entra niente di solito la paga anche per chi c'entra. Set me up like a lamb to slaughter. Carbo as a farmer's daughter.
Ragazzi, ce n'è per tutti i gusti,
ce n'è veramente per tutti i gusti.
Sì.
Adesso guarda, quando siamo nel prossimo fuori onda, vado dal bassista e gli dico: però mettiamoci d'accordo, perché quando siamo
almeno
fuori
a tempo,
onda,
almeno a tempo.
Quando siamo fuori onda smette di suonare anche lui, quando no, adesso ci vedevo parlare un secondo.
Beh, no, vabbè, giustamente è una sala prove, quindi siamo un po' come gli ospiti, no? Certo. In questo senso. Beh, abbiamo parlato magari fuori onda, no? Io ero curioso anche di sapere quello che magari, non so, ti fa compagnia la musica, cominci a scrivere tutto quanto. Non so, io per esempio quando aumento la concentrazione, sono in fase creativa, mi piace bere una birra per esempio, no? Sì. Magari prendi una bottiglietta, te la stappi e te la bevi, te la sorseggi. A te piace più la birra o il vino? Se diciamo prendi un bicchiere oppure una bottiglia mentre che...
Certo, a me piacciono tutte e due, però visto che la birra è frizzante e magari a volte gonfia un po', allora magari preferisco il vino, sì.
Ah, ok.
Bianco, rosso?
Esatto.
Quello dipende dalle situazioni.
Sei il classico carne, vino rosso, pesce, vino bianco?
Sì, ma
oppure
non
vari così, vario, a seconda sì. di come ti va
in quel
momento.
Sì.
Oh, bene.
Nel frattempo abbiamo pubblicato le foto appunto del nostro ospite, appunto Francesco, all'interno della nostra pagina appunto di Universo Parallelo su Facebook, quindi se volete dare un'occhiata, scrivere qualcosa, commentare o magari lasciare un commento al nostro amico o magari chiedergli qualcosa, lo potete fare tranquillamente tramite la pagina o il nostro gruppo appunto chat con Universo Parallelo, dove appunto stanno scrivendo e stanno facendo i complimenti per la colonna sonora.
Ah, bene, grazie.
E mi sono arrivati i complimenti per il vino, volevano sapere che vino era perché è fuori onda, abbiamo detto. E non so.
Tra l'altro, ecco, colonna sonora che Giulio mi ha detto: guarda, per la trasmissione prepara 10 pezzi che ti rappresentano. E queste sono una di quelle domande che mi mandano in
filtro. 6 milioni di domande.
6 milioni di domande. Allora ho detto: no, guarda, scelgo una per ogni gruppo, insomma, preferito, che comunque ha significato più per me, quindi non necessariamente canzoni preferite.
Però guarda, fuori onda sempre, perché noi fuori onda praticamente facciamo la trasmissione, poi non...
Sì, la seconda parte.
Giustamente Alex mi faceva notare una cosa, che io agli ospiti che contatto comunque faccio sempre questa domanda, ma forse la formulo male, perché effettivamente dire i gruppi che più ti rappresentano si mette molto più in difficoltà. Qual è la vera domanda invece?
Tu ti riferisci a quello che chiedo,
a quello
di solito.
Che chiedi tu di solito.
Io chiedo semplicemente qual è le musiche che ti hanno accompagnato fino adesso, quelle che hanno caratterizzato le tue scelte attuali.
È diverso da quello che ti ho chiesto io, infatti.
Sì.
Sono tutte due competenti.
Sì, sono tutte competenti, però effettivamente io mi rendo conto che qualche volta formulo agli ospiti questa domanda e è molto più difficile della colonna sonora, diciamo, della tua vita, tra virgolette. Se tu avessi voluto portare la colonna sonora della tua vita, che cosa avresti portato invece?
Altra domanda da 6. Stavolta è da 10 milioni di dollari.
Sì, avrei iniziato a spulciare tutte le cartelle di iTunes che ho catalogato.
Forse è andata bene la domanda che ti ho fatto io.
Sì, no, è andata bene. Sicuramente, ecco, la musica che preferisco è quella degli anni 60 e 70.
Guarda,
Se c'è un decennio che preferisco, che mi rappresenta musicalmente, è il decennio 65-75.
Senti, ma un Charleston come lo vedi?
Un
Charleston?
Ma io, cioè, ascolto un po' di tutto, però ecco... Poi si torna sempre, insomma, come si dice, a casa.
Certo.
Con i suoni, l'atmosfera. Sì.
Anche perché qualsiasi cosa, guarda, anche lo stesso Charleston comunque deriva sempre da un certo tipo di musica, un certo tipo di influenza che poi riporta sempre lì, sempre al blues, ai campi di cotone, riporta... Magari il campo di cotone era il momento della sofferenza, il Charleston era la sera quando poi si ballava, no, nelle varie, certo, nei vari locali, nelle varie bettole, tra virgolette, insomma, che...
Esatto.
In cui andavano gli operai e tutta la gente che lavorava nei campi di cotone. Guarda, un'ultima curiosità, per quanto non mi riguarda. No, ultima nel senso, perché io, guarda, faccio la puntata, questo grazie Alex che mi ha insegnato questa cosa, faccio la puntata non scrivendo niente, nel senso man mano che poi conosco l'ospite sì. Mi viene... Per te che sei un musicista, che differenza c'è tra scrivere un racconto lungo, un romanzo breve e un testo di una canzone? Se bella ti domanda. È mai venuto in mente di scrivere un testo di
bella
una canzone?
Domanda. Mi è venuto in mente ma non l'ho mai scritto. E mi piacerebbe, e l'ho scoperto recentemente, perché ecco, scrivere è una bella cosa, è la soddisfazione. E scrivere canzoni... magari è un meccanismo un po' diverso, però diciamo l'input, la base è sempre quella. E,
potrebbe essere una prossima tua,
chissà perché, diciamo, no,
così, un
perché
prossimo no. Tuo, una prossima tua invenzione di penna, scrivere un testo
di una canzone. Quello sì, ci ho pensato varie volte ultimamente. Non sono, sono la batteria, quindi non saprei come poi musicare.
Ti voglio presentare una persona.
Sicuramente ci sarà qualcuno che.
Ti voglio presentare un certo Roberto Giuli, che è un bravissimo armonicista.
Mi pare di averlo sentito nominare. Sì.
Chitarrista, pianista, ti potrebbe aiutare in questo, esatto, perché esatto. Tu butti giù il testo e lui subito.
E lui subito, no? In due minuti.
Conoscendo il personaggio.
Sì, questa può essere un'idea, io la propongo. Tra l'altro lo saluto, forse ci sta ascoltando.
Bene, sarai molto 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 contento se ci stai ascoltando, un saluto anche ecco da parte mia
e a tutti i ragazzi dell'House Band assolutamente. Con cui suono,
e diciamo così non sveliamo niente, ma potrebbero nelle prossime occasioni, nelle prossime puntate essere anche ospiti di questo universo parallelo,
perché no?
E parlare di, diciamo, del lato musicale di Francesco Sargento.
Esatto, poi ecco, volevo aggiungere una cosa, il discorso letteratura, musica, una soddisfazione grossa è stata vedere che da questo racconto poi sono nate delle canzoni. Uno dei primi a cui ho lasciato il libro è Mauro Magrini, che
grande Mauro,
Little Blue Slim, saluto anche lui, non so se ci sta seguendo.
Sì, è stato anche ospite qua da noi, e sì, poi tra infatti, l'altro è un amico.
Ecco, e lui è l'Arianna.
Grande Ari.
Ho regalato il libro perché so che è appassionato di blues e tutto. Lui durante la vacanza era in Corsica, ha letto il libro, gli è piaciuto molto e l'ha usato come ispirazione per scrivere alcuni pezzi. Oh. Tra l'altro un pezzo bellissimo strumentale suonato con la National, che è intitolato appunto La ballata di Sleepy Jackson, e che abbiamo suonato insieme quando ho presentato questo libro la prima sera alla Biblioteca Comunale di Corciano.
Vedi come lega la musica? No?
Abbiamo fatto questa presentazione dove parlavo ovviamente del libro, poi c'erano delle letture fatte da Marco Truffarelli, che saluto anche lui, bravissimo, e noi ecco accompagnavamo io e Mauro queste letture con dei filmati poi proiettati dietro.
Però vedi Alex, arrivano questi ospiti così, mi fregano le domande, io mi arrabbio perché la prossima domanda sarebbe stata proprio quella, come hai presentato questo libro, in che occasioni tu sei riuscito nella presentazione a fare il connubio musica-letteratura, cioè esatto. Praticamente mi hai già risposto,
sì,
senza che io ti facessi
poi,
la
ecco,
domanda.
Abbiamo, c'è stata anche un'altra
mi comincia a diventare un po' antipatico, scherzo, assolutamente Frange, lo sai,
vuol dire che siete in sintonia.
Sì,
guarda,
sicuramente
io penso la domanda e lui mi risponde, neanche la devo, però come lavoro da speaker, guarda che risparmi tanto, se pensi la domanda e l'ospite già risponde.
Neanche Marzullo riesce a fare cose così,
Guarda, ecco, comincio a pensare che potrei andare tranquillamente a fare un programma notturno alla Rai.
Bene, sì, un'altra presentazione è stata fatta poi all'Onda Road insieme all'House Band. Anche in questo caso c'erano delle letture e anche in questo caso appunto Roberto Giuli ha trovato modo per scrivere una ballata blues titolata Sleepy Blues, anzi Blues for Sleepy. È un pezzo strumentale molto d'atmosfera, diciamo, soffuso, che chissà, magari suoneremo le prossime volte o magari incideremo, chissà.
Magari potresti metterci un testo tu.
Perché no?
Visto che stavamo appunto dicendo che
abbiamo ventilato l'idea,
esatto, guarda, esatto, il Roberto ti ha fatto già la melodia, sì, sì, tu devi solo metterci il testo, per cui vai Franci, penna la mano. Senti, a proposito di penna alla mano, ma tu nel periodo in cui avevi iniziato a, diciamo così, a mettere le mani su questo racconto, giravi con un taccuino e una penna e quando ti veniva in mente qualcosa appuntavi, oppure...
Quello va fatto, perché l'ispirazione, anche se minima, è fugace, quindi serve sempre una penna e un pezzo di carta. Di solito io lavoravo a casa, su, scrivevo al computer, però ecco, a volte sì, anche mi trovavo fuori sui post-it, insomma. Appuntavo le idee oppure scrivevo proprio, continuavo il racconto.
Che magari uno sta sull'autobus, vede una cosa e dice: ah, però questa scena potrei riportarla sul mio romanzo, sul mio racconto. Se non c'è niente, oggi vabbè, la tecnologia ti permette di fare tutto, perché
dei miracoli,
no,
addirittura
con questi aggeggi qua basta che c'hai il pensiero, a momenti ti legge nel pensiero e riporta.
Sì, facevo la foto alla schermata del computer perché vedevo magari l'ultima pagina che avevo scritto, poi agganciavo, continuavo a scrivere.
Guarda, era proprio la risposta più o meno che mi aspettavo.
Vale, il nostro Marco Mollichella per la rubrica Celtic Tales ti ha dedicato questo pezzo di Paolo Barabani e si chiama Op Op Somarello. Senti un po'. Era di qualche tempo fa, era l'81, Sanremo di 81. Sanremo, tanto 81. Per rimanere in tema di Sanremo, eh.
Lento, lento, sulla strada di Gerusalemme, sulla sella di un somaro, viene l'uomo di Betlemme. È un gran santo, un mendicante, un pellegrino, un gran furfante, un artista, non cantante di novelle. Op, 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 somarello, trotta, trotta, il mondo è bello. Op, 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 somarello, trotta, trotta, tu porchi l'agnello. Miracoli li fa da sé con le sue mani, ma qualcuno per tre volte lo rinnegherà domani. Questo è Pietro il pescatore, poi c'è Giuda il traditore, tutti amici finché si raccoglie gloria e onore. Ma c'è un prezzo per l'amore, tre monete d'oro, no no. Somarello, trotta, trotta, il mondo è bello. Op, 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 somarello. Sulla piazza l'han portato al giudizio di Pilato. Chi sarà questo pezzente? Questo uomo è innocente. Nel Barabba hanno votato ed il Cristo hanno condannato, ed il sangue suo ricada sulla nostra gente. Costui parla della pace, muoia sulla croce. Op, 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 somarello, trotta, trotta, il mondo è bello. Op, 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 somarello, trotta, trotta, il mondo è bello. Op, 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 somarello, trotta, trotta, il mondo è bello.
Questo era il pezzo che ha scelto il nostro Marco Mollichella per quello che riguarda la rubrica di Celtic Tales, per quello che concerne appunto il pezzo scelto da lui per te. Non so se
grazie,
ti piace.
Lo ringrazio. Tra l'altro Marco lo conosco, non so se si ricorda, perché siamo conosciuti parecchi anni fa, una decina d'anni fa, facevo il tirocinio alla Fonoteca Regionale, c'era anche lui, ci siamo conosciuti.
Ah beh, certo.
Quindi lo saluto e lo ringrazio del pezzo.
Si ricorda tutto.
Si ricorda
tutto. Va tranquillo, che si ricorderà bene, sicuramente.
Tra Alessandro Ticozzi e Marco Mollichella c'hanno una memoria di ferro, ma neanche gli elefanti, guarda, riescono a avere una memoria così di ferro. E senti, parlando di musica, no? Parlando di magari... immagini, no? Tu ne hai scelta una per la copertina, l'hai scelta tu in particolare o ti è stata consigliata, e come mai hai scelto proprio questa? Allora, che tra l'altro è poi una bella immagine.
Sì, inizialmente avevo pensato a una più standard, diciamo, con una figura di un bluesman, magari anche preso di spalle, che rendeva insomma l'idea del tipo di racconto. Poi ho optato per questa immagine, e tra l'altro devo ringraziare Riccardo Regni, che è l'autore di questa foto, un bravissimo fotografo.
E quindi non è una foto scelta, ma è stata fatta per questo.
È stata fatta per l'occasione.
Vabbè, finalmente.
Qua è a casa di un mio amico, di Ludovico Giannini. E questa è la chitarra di Nate Kantner, che suona con i Yves Wood.
Ah, certo, sì.
Che tra l'altro,
che tra l'altro è stato ospite anche lì qua.
Immagino.
Grande Nate.
E che saluto e ringrazio. E ha tolto pure una corda
per
della
la famosa
chitarra,
cosa, sì, perché c'è una piccola curiosità che questo povero...
A me ha incuriosito molto, vabbè, l'immagine e tutto quanto, ma la bottiglia.
Beh, vabbè, ci doveva essere una bottiglia.
Vedi che torniamo sempre al discorso.
Purtroppo esatto. Nel libro c'è chi per problemi suonava, cioè si era rotta una corda, la corda non si può in quel caso ricomprare o rimettere, per cui mi arrangio con 5 corde come ho fatto io prima di qua, guarda, perché la chitarra del Franci, mitica grande Fender. Esatto, Fender Telecaster, l'ho presa, mi sono accorto che mancava una corda, però ho fatto due note, cioè avevo un attimo di voglia così e ho preso la chitarra, ho fatto due note così mentre ti aspettavo e mi sono accorto che erano 5 corde, e le cose non vengono mai per caso, perché ho ripensato al vecchio Sleepy che suonava con 5 corde.
Esatto.
Una coincidenza bellissima è stata comunque. Ascolta, sfatiamo una cosa. Sì. Allora, come ti chiami di cognome?
Sargenti.
Allora,
eccala, io sapevo che tu saresti
gli amici
a
che...
finire lì.
No, io ho alcuni messaggi di amici che mi stanno chiedendo se sei fratello, cugino, parente di mia moglie.
Posso
sei
dire
l'amante,
una cosa prima?
Diciamolo.
Posso dire una cosa prima? Non facciamo raccomandazioni qua a Universo Parallelo. Viene
no,
chi è
esatto.
competente,
oh, ecco.
Chi è bravo. Poi se il cognome coincide...
Ma perché la domanda la fanno, ma secondo me c'è anche un minimo di curiosità perché questo sergente è qua. Ma non è parente di... Non so se, ecco appunto, dicevo, non so se è amante, quello saranno affari loro, a me non mi interessa, ma parente...
No, no, quello no.
L'importante è che non sia parente.
La conosco,
si conosco,
la saluto.
Certo, assolutamente, ma parente no.
Bene, bene, bene.
Scherzi a parte, ragazzi.
Abbiamo parlato del libro, come la creazione e tutto quanto. La lunghezza del libro è venuta da sé oppure hai dovuto magari fare, non so, accorciarlo o allungarlo in qualche modo? Queste sono tutte cose tecniche che sono curioso di sapere, in quanto magari la creazione del libro mi ha sempre affascinato, non tanto come nozione tecnica, capito? Ma quello che c'è dietro, capito?
Sì, sì, magari l'ho accennato anche prima. È nato appunto come racconto, quindi ho iniziato proprio con questa immagine di un bluesman che viaggia in treno e per raggiungere insomma uno stato del nord, e poi mano a mano che mi venivano le idee inserivo dei flashback, magari un'immagine o un suono che lo colpivano, era la scusa poi per raccontare appunto il suo passato. Per quanto riguarda la lunghezza, non pensavo sarebbe divenuto così lungo, nel senso a un certo punto cercavo anche di tagliare,
un
po'. Vedevo l'ora di finire, diciamo, anche perché al corso di scrittura creativa, dopo un anno e mezzo che non portavo niente, diciamo, magari ecco, c'era anche la voglia di far vedere.
Conosco quel gesto che hai fatto, me lo fa sempre Alex quando siamo in radio, perché
sempre.
Sono una miraglia di parole una dietro l'altra, ogni tanto vedo Alex che mi fa tac tac taglia.
In effetti ecco, il finale è... Non dico che è tagliato, però è un finale aperto questo del libro.
Bello, mi piace, finale aperto è sempre interessante.
Sì, perché poi ecco, ognuno insomma lo riempie, lo interpreta come...
Io alle 21:29 darò la mia interpretazione, però
perfetto,
non prima.
Perfetto.
Invece un'altra domanda che ti volevo fare, per quanto riguarda, senza logicamente entrare nel libro e senza svelare niente, però quanto tu pensi che sia importante per un musicista... scusami l'aforisma, come noi, nel senso che comunque lo fanno per passione, ancora hanno veramente il gusto di suonare, quanto è importante e quanto uno si può vendere alle case discografiche, cioè quanto è importante mantenere un po', un po', diciamo così,
questa è una domanda veramente pesante.
Oggi gli stai facendo spendere un sacco di soldi.
Non lo so
formulare.
No, ma ho capito perfettamente che intendi.
Una rivoluzione. Cioè, preferisci guadagnare qualche soldo in più e suonare magari cose che non vorresti mai suonare, oppure preferisci...
Questo è un discorso che ognuno, penso, che fa i conti con se stesso, come un po' il protagonista del libro. E è chiaro che non ci può essere una zona bianca o una nera, insomma. Poi dipende sempre dalle circostanze, dalle situazioni che ti capitano. Io ho la fortuna per ora di suonare la musica che mi piace. Poi si vedrà in futuro, ecco. Questo sta a ognuno di noi prendere decisioni.
Anche
poi non si suona, è difficile che si suona da solo, si suona sempre in gruppo.
Certo.
E quindi lì iniziano, ecco, delle dinamiche diverse.
Che ne dicono i tuoi amici di questa scelta?
Del libro, dici?
Sì. Come è stata accolta?
Sorpresi, ma... sono sorpreso anche.
Ma come ti sei messo a fare lo scrittore?
Sì. No, in effetti suona strano, perché non mi ritengo uno scrittore, ecco. Riconosco che è stato, essendo il primo, diciamo, lavoro pubblicato, è stato un buon lavoro.
Quindi sei soddisfatto?
Sono comunque molto soddisfatto.
Questo è già un bel punto di partenza.
Sì, quello sì. E sono soddisfatto soprattutto, ecco, del riscontro positivo di amici, ma anche non. Di appassionati di musica, di blues, ma anche di chi non segue, insomma, questo genere. Ha comunque apprezzato il modo, insomma, di scrivere.
Shelters and a queue. Everybody's looking for somebody's arms to fall into. That's what it is. That's what it is now. Here's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the keep. Moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate where the wagon's creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do with you. That's what it is. That's what it is now. The garrison sleeps in the citadel with the ghosts and the ancient stones. High on the parapet, a Scottish piper stands alone. High on the wind, the Highland runs making a roll. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on a toll gate with a Caledonian moon. Cold on a toll gate, God knows what I can do with you. That's what it is. That's what it is now. Songs in a wee wee house on Charlotte Street. I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. It's what it is. It's what it is now. It's what it is.
what it is down there.
È un crimine,
cioè, dove tagli tagli male veramente.
Sì. Ma ti capita di fare questo?
Cosa?
Quello che stai sentendo. Ti capita di strimpellare un pezzo, in un certo senso strimpellare perché non è offensivo veramente, è nel senso di prendere il pezzo di...
Sì, con la batteria di solito è diverso, però mi piacerebbe strimpellare la chitarra, quello sì.
E per quello che riguarda la voce invece?
Radiofonica presenta lo spazio pubblicità. Faccio lezioni di chitarra, 15 euro l'ora, per chiunque fosse interessato può rivolgersi direttamente agli studi di Radiofonica.
Vai, mi scrivo subito.
Sì, oh, vedi, ho trovato il primo, la pubblicità radiofonica funziona.
Per quello che riguarda la voce invece?
La voce?
Hai mai provato a metterla in gioco, magari non sotto la doccia, ma no, per quello no, che riguarda quello no. Lo strumento? No, cioè, non ti è mai capitato di...
No.
No. Dici no, assolutamente no.
Okay. Sono un po' timido, sì.
Beh, oddio, sei qua, hai presentato un libro, timido, dai.
È una prerogativa comunque dei batteristi che poco hanno, diciamo così, dimestichezza con la vocalità, con le cose, però... Come io dico sempre, la marcia in più del gruppo la dà il batterista, cioè se il batterista va fuori tempo, va fuori
tieni
tempo.
Il tempo.
Esatto, vanno fuori tempo tutti, perciò diciamo così.
È la legge del batterista, meglio il gruppo mediocre col batterista bravo che un gruppo di fenomeni col batterista.
Guarda, parlando della ballata di Sleepy, è la locomotiva, okay, la locomotiva del gruppo è il batterista. Ma non chiedere mai a un batterista, guarda, fammi i cori, canta. Sì, c'è qualche piccola eccezione, no, che conosciamo, qualcuno che comunque si prodiga a fare cori, però insomma diciamo che la maggior parte dei batteristi tengono il tempo, danno veramente il là al gruppo, ma poi diciamo così, vocalmente parlando, non ne voglio ne sentir parlare.
Ci sono eccezioni, ma sono poche.
Sì, sono veramente molto, molto poche.
Ti stanno arrivando vari commenti, vari like, varie curiosità. Hanno chiesto anche magari quanti strumenti hai e che cosa hai a casa.
Allora, ho due batterie, un Kaon.
Eccolo là, poi ne parliamo.
Sì.
Batterie che c'hai? Duracell?
Duracell, poi l'Energizer.
Energizer, ok.
Sì.
Quelle col pupazzetto, no?
Esatto.
Va bene, io poso la cuffia, scusate, me ne vado.
No, una Tama e una Pearl.
Ti sono arrivati i saluti.
Ah, sì, Italia, saluto dal Messico.
Messico. Hola. Beh, abbiamo molti amici nel Messico, tra parentesi. Sì? Abbiamo amici nelle Filippine, abbiamo amici ovunque, perché comunque come Bali. Trasmissione e come, diciamo, programma è molto seguito. Per quello che riguarda il suonare fuori da quello che sono i confini, ci hai mai pensato?
Ci ho pensato.
O l'hai già fatto, non so.
Ci ho pensato, ma ancora non è arrivata l'occasione, diciamo. I confini
è lì.
Intendi Perugia, intendi Umbria, intendi Italia. Ho suonato in Toscana, ho suonato nel Lazio.
Sbalicato.
Sì, ho sbalicato, ma niente, ecco, di importante, di continuativo, però ecco, magari spero che, perché sono esperienze belle, soprattutto ecco, viaggiare, poi suonare sono importanti, quindi spero che arriveranno.
Sì, viaggiare.
Secondo te, lo faccio vedere nuovamente, il libro ti può portare benefici per quanto riguarda il discorso di suonare? Cioè, hai mai pensato, come nella presentazione,
tu parli fondamentalmente, il commerciale?
Sì, sì, in questo momento sono Giulio il commerciale. Hai mai pensato che questo libro che stiamo fotografando, tra l'altro, possa portarti più serate?
Sinceramente no, però come dicevamo prima, ci sono state queste due occasioni dove magari è un'idea, è uno spunto per tentare appunto di unire questi due mondi, la letteratura e la musica. Abbiamo appunto fatto la presentazione all'Onda Road, al Balù in centro, e metà letteratura, metà musica, e ha funzionato. Devo dire che la gente ha recepito. Sì, 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 sì. E infatti può essere un'idea.
Pensi che nelle prossime tue, se poi avrai insomma voglia e intenzione di continuare la tua carriera come scrittore, pensi che nelle tue prossime pubblicazioni ci sarà sempre il connubio musica, romanzo, musica, racconto, oppure pensi di svariare anche magari mettendo altri temi o comunque trattando altre cose?
Penso che il tema della musica in una forma o nell'altra ci sarà sempre, perché è una parte, ecco, importante,
integrata,
sì,
integrante.
E poi non so, i temi, altri temi che verranno saranno comunque messi a servizio della musica.
Ecco, per cui, cioè, chi veramente, Alex, ha la passione della musica, ascolta solamente loro.
Beh, anche questi, no?
We'll be right back.
io mi ricordo anche quando qui c'era la grandissima foto di un famoso aereo, non so se ti ricordi. Capito?
Sì, mi ricordo infatti.
Cioè non gran abbiamo pezzo, mai avuto problemi come stasera per tagliare i pezzi, per capire cosa mettere, cosa
mamma
non
mia,
mettere,
tanta roba, ce ne abbiamo talmente tanti, devo dire anche dei pezzoni, cavolo ragazzi, tutti i pezzi da 90, devo dire.
Sì, questo tra l'altro è un vecchio blues di, se non ricordo male, Memphis Minnie, che parla degli anni 20, che parla proprio dell'alluvione, dello straripamento del Mississippi.
Quindi, sì.
E del 27, e loro l'hanno riarrangiata in questa maniera incredibile.
Io spero che nel 1927 i soccorsi, quando straripò il Mississippi, siano stati più veloci di quello che è successo invece circa una 50-60 anni dopo, che invece purtroppo hanno lasciato tutto l'abbandono, perché forse sono stati più svegli nel 1920, però vabbè, questa è una mia, diciamo così. Oggi sono un po' cattivo, Alex.
Ma no, tu hai cominciato oggi pomeriggio.
Sì,
non ti sei più fatto. Ho cominciato
con
quello che riguarda
polemico.
Sanremo.
Toglietemi il microfono. Toglietemi il microfono stasera, perché
immagino.
Io faccio prima, non guardo Sanremo, guardo il finale, punto. E poi mi faccio un'idea di tutti i pezzi, perché tanto li sentiremo per diverso tempo. Ma alcuni subito li leveranno, perché.
Ma scusa, Alex, hai un programma il mercoledì dopo l'inizio di Sanremo?
Abbiamo
un programma il mercoledì dopo Sanremo, cioè per dovere di cronaca devi. Allora io ho fatto la parte del polemico, nel senso che ho detto ok, voglio fare il giornalista polemico della situazione, e ho cominciato
a sparato a zero.
Adesso mi parli dello straripamento del Mississippi e io arrivo in tilt un'altra volta, no, pensando a quello che è successo anni fa, insomma, no?
Certo.
Tutta la polemica che c'era stata dietro ai mancati soccorsi, appunto, di questa gente che comunque, che ne dicano, ci hanno insegnato a suonare, ci hanno insegnato un genere di musica e che qualche volta è stata un po' troppo disprezzata da tanti.
Sì.
Vero. Cattivo,
cattivissimo.
Stasera cattivissimo me.
Sì.
Il tuo rapporto con la tecnologia com'è?
Non ottimo, diciamo.
Non è esagerato,
sì, cioè cerco di il minimo indispensabile, anche perché poi se devi stare, insomma, dietro a tutte le novità che ti propongono.
Sì, è abbastanza drammatica la cosa, sì, effettivamente sì. Però penso che comunque come scrittura musicalmente lascerei un po' perdere il discorso, perché sappiamo bene, noi musicisti, insomma, che ancora ci teniamo a suonare con lo strumento, la tecnologia ha un po', per alcuni ha un po' invaso.
Sì, no, soprattutto.
Per altri no, perché per generi, diciamo, tipo dance, eccetera, è giusto che ci sia la tecnologia, perché certe sonorità solo loro le possono.
Chiaro.
Per il musicista un po' più blues, eccetera.
Esatto.
È arrivata un po' troppo in là, forse, no?
Sì, no. È nata proprio come musica del momento, come improvvisazione, anche con strumentazione improvvisata, e l'anima è quella, insomma, a parte i tecnicismi, la tecnologia, eccetera, è quello che si riesce a trasmettere con quello che si ha.
Amico Sleepy trovò un qualcosa di impolverato su un angolo, lì, no? Quante corde c'ha? 5? Ma sì, ma va bene uguale, ma chi se ne frega? Insomma, dai,
fa
veramente capire
il senso è quello,
da dove viene, questo tipo, insomma, di musica e di sonorità soprattutto. Per quanto riguarda invece il tuo impegno in questo momento musicale, che cosa stai facendo? Se hai progetti, se, diciamo così, ti vedremo
in giro. Diciamo che ecco, abbiamo pubblicato un disco con l'House Band, questa formazione, facciamo blues elettrico, rhythm and blues, di una serata che abbiamo fatto, un disco live, quindi registrato proprio in presa diretta, e in cui omaggiamo i grandi interpreti del blues, i grandi pezzi. Ora stiamo lavorando a pezzi originali, poi magari vedremo, ecco, se fa pubblicare qualcos'altro. Ho anche un progetto con un armonicista americano che sta qua a Perugia da diversi anni, Jason Johnson, e il gruppo si chiama Trail Rider, e anche con loro facciamo pezzi originali scritti da Jason, arrangiati insieme. E è una cosa molto particolare, perché c'è molto blues, ma diciamo che non si sente, cioè attraversa diversi stili, diversi generi, va oltre la,
è comunque
la
una ricerca,
è una ricerca, sì,
bello.
E quindi ecco una cosa, un progetto interessante a cui mi sto dedicando. Poi ecco, suono anche con i Mad Groove, abbiamo fatto una serata ieri sera, lì in quel caso facciamo insomma rock, blues, soul, un po' di tutto, una tribute band dei Lynyrd Skynyrd.
E, grande.
E poi ecco quello che capita.
No, beh, vabbè, come per dire, no, poi altro.
Ho capito, cioè niente.
Beh, ma
ti volevo ricordare che sì, la giornata è composta da 24 ore, non 48.
Sì, ma ti volevo ricordare che non suono sempre con tutti i gruppi contemporaneamente. Magari
sarebbe, sì, sarebbe una bella cosa. Sarebbe, no,
magari, guarda, sarebbe, veramente sì,
sarebbe
sì,
fantastico.
Sì, sì, sì. Veramente stasera è difficilissimo, Alex, eh?
Ma stasera diciamo sempre
noi siamo un po' cattivi della situazione, nel senso che quando arriva il bello del pezzo, la solo finale o qua, noi tagliamo, no?
Sì.
Noi che faccia la radio,
come
tagliamo.
Tagliarsi
odio queste cose alla radio quando sento il pezzo.
Odi,
sì, in questo caso sì.
Tu pensi da chitarrista quanto mi odio quando mi dicono ok, tocca tagliare, e io in quel momento vorrei la solo, me lo vorrei
e tu vorresti tagliare qualcosa.
Lo so. Salutiamo tutti i registi radiofonici fino all'ascolto.
E chi anche magari si è avvicinato adesso. Senti, cosa ti sentiresti di dire a chi si avvicina alla lettura e alla scrittura in particolare? Non tanto la creazione di un libro o lo scrivere. Lettura e scrittura.
E la lettura è una cosa bellissima perché ti fa comunque viaggiare con la mente. Sei tu che crei, diciamo, il film, non è che lo osservi. E quindi ognuno, ecco, segue i propri gusti e i propri aspirazioni. Quindi io la passione alla lettura ce l'ho avuta da sempre. Non sono un lettore vorace, ecco, però cerco sempre di ritagliarmi quei 10 minuti, quella mezz'oretta di lettura.
Anch'io con molta calma, ma leggo quasi quotidianamente.
Perché comunque ci vuole calma, almeno per me. Io purtroppo non riesco a leggere in autobus o quando sono in giro oppure nelle pause. Ho bisogno di calma, di concentrazione.
Guarda, per problemi di salute di mio padre eccetera, ultimamente ho dovuto iniziare a leggere mentre ho la televisione in sottofondo, perché comunque devo stare dietro a delle situazioni, sì, eccetera, e papà comunque ama vedere la televisione, perciò io sto lì, magari quello che vede lui non è quello che interessa a me, per cui leggo
poi sono abitudini che si creano, certo.
È lì un po' lo strabismo, no? Nasce.
Bravissimo.
Senti, per quello che riguarda invece l'usare la penna, la matita e tutto quanto, tu te lo porti sempre dietro un foglietto, un post-it, un qualcosa, o improvvisi al momento?
Allora, ultimamente, questi ultimi giorni, sì, mi porto dietro il taccuino con la penna, perché ecco, serve. Di solito no, cioè quando ho iniziato a scrivere no, perché comunque scrivevo a casa, cercavo sempre di riprendere il filo del racconto. Magari le idee sì, potevano venire, ma comunque ci doveva avere bene la pagina, esatto. Whenever I get to feel this way, I have to find new words to say. A thing about the bad old days we used to know. Nights of winter turn me cold. Fears of dying, getting old. We ran the race was won by running slowly. Could be soon we'll cease to sound. Slowly upstairs, faster down. Then to revisit stony grounds we used to know. Remembering mornings, shillings spent, made no sense to leave the bed. The bad old days, they came and went, giving way to fruitful years.
Che dire, Jethro Tull, insomma, forse sono un po' cambiati poi, sì, però
i primi album favolosi,
fantastici, fantastici. Sicuramente apprezzerà il nostro Marco Mollichella.
Bene. Guarda, più che dire, io direi non c'è niente da dire stasera, cioè ogni pezzo è stato un capolavoro a sé, diciamo, dai.
Sì, sono d'accordo.
Allora, innanzitutto, cosa diciamo così, fondamentale per la chiusura di questo appuntamento, perché comunque siamo verso la fine, mancano 4-5 minuti al massimo. Dove possono trovare il libro?
Allora, il libro lo possono trovare alla libreria Tonzani di Ellera, okay, in centro alla Feltrinelli, alla Ponte San Giovanni, alla libreria Grande, poi magari più avanti, ecco, passerò anche su altre librerie.
Canali multimediali?
Per ora no, nel senso, per chi è curioso di vedere la presentazione che abbiamo fatto, la prima, diciamo la prima del libro, la biblioteca di Corciano su YouTube trova la serata, diciamo, quindi chi vuole curiosare lo trova lì, o se no, ecco, mi contatta a me su Facebook, e poi
Francesco Sargenti. Hai anche una pagina tua,
no,
oppure no, solamente
no,
il tuo profilo personale?
Profilo. Guarda, stasera mi tocca di una cosa, Francesco, non Emanuela Sargenti, quella non la contattate, per favore, grazie.
Dopo nascono equivoci.
Sì. Senti, in chiusura, no? Io ho delle domande di rito che faccio a tutti i nostri ospiti. Se il tuo libro fosse un piatto, quale potrebbe essere?
Allora, sicuramente un piatto dolce amaro.
Un agrodolce.
Anatra all'arancia.
Potrebbe essere.
Quando siamo, insomma,
sì, quando è una certa
21-26,
sì, Miranda,
esatto, sì, perché comunque è un po', mi piace parlare del libro come di una ballata, no? Quando ascolti una ballata alla radio, un concerto, c'è un po' di sofferenza, malinconia, però c'è anche un po' di speranza, poi ti fa stare, insomma, meglio, quindi.
Che cosa non deve mancare sulla scrivania di Francesco Sargenti?
Qualche strumento per riprodurre la musica.
è stato diplomatico.
Sì.
Qualche schifezza, tipo patatine, noccioline.
Ah, okay. Uno sgranocchio.
Hai il cappello del prete?
No.
No, spiego. Il cappello del prete è un aggeggino nero fatto di gomma molto dura per allenarsi. I batteristi lo usano molto per allenarsi. Si chiama il cappello del prete perché ha tutta una fascia di plastica intorno. Sembra proprio quei cappelli di una volta.
No, quello ce l'ho a casa, ma non sulla scrivania.
Guarda, svegliamo quelle due cose che dicevamo appunto su Bob Dylan, no? Perché noi abbiamo suonato insieme, eccetera. C'è un nostro carissimo amico che si chiama Billy Shaker, tra l'altro.
Che
probabilmente sì, perché oggi mi ha chiamato e io gli ho detto che eravamo appunto in diretta.
Bene.
Che tutti gli anni a maggio, caro Alex, fa una serata nel periodo del compleanno di Bob Dylan e chiama tutti gli amici musicisti. Chi sono gli amici musicisti? Siamo noi. Tutti quelli, diciamo, della tribù dei musicisti di Perugia provincia. Perciò in questo periodo, cioè nel periodo di maggio, ci troviamo a suonare nelle formazioni più strane, perché magari proviamo solo una volta per quella sera, ma è, guarda, divertente,
è una prova divertente.
Infatti ci siamo conosciuti in queste occasioni.
In queste occasioni abbiamo suonato insieme in queste occasioni.
Bene, siamo in chiusura e naturalmente i nostri amici appunto ti potranno...
Tra 20 secondi di come finisce il libro,
no,
io l'avevo detto, l'avevo
non
detto
lo puoi
alla
dire,
fine
non lo puoi
dice,
dire.
Secondo
no,
me come
lo
finisce?
Lo troncherò prima che lo dici.
Bravo. No, in chiusura abbiamo un bellissimo pezzo tra l'altro di Bob Dylan.
Sì.
Brevemente, qualcosa di Bob Dylan, così quello che ti viene di petto, di pancia.
È un artista che o lo ami o lo odi, è uno di quegli artisti che magari io ho iniziato a conoscere piano piano, non è come i colpi di fulmine tipo Led Zeppelin o i Deep Purple che appena li sento, Jimi Hendrix. Con lui è stata una cosa molto, molto lenta, ma molto profonda. Ho iniziato ascoltando le musiche, perché io personalmente mi piace molto sentire la musica, poi il testo lo lascio magari in un secondo momento. E già mi sono innamorato della musica, adesso che sto scoprendo i testi non finisce più.
Bene, questo è Universo Parallelo, ragazzi, questo era l'Universo Parallelo di appunto Francesco Sargenti. E caro Giulio,
eccoci,
ci siamo in chiusura. Salutiamo il nostro inviato dalla rete Alessandro Cicozzi, che ci ricorda il famoso film tratto dall'omonima commedia teatrale L'Anatra all'arancia. Esattamente.
Un saluto anche a Marco Mollichella, che ci ha appunto regalato questo pezzo e ti ha dedicato questo pezzo.
Grazie, lo risaluto e lo ringrazio.
E naturalmente l'appuntamento è per mercoledì prossimo con un nuovo ospite.
Assolutamente sì, ragazzi, ci sentiamo, ci comunichiamo, ci interagiamo mercoledì prossimo, sempre dalle 20 alle 21.30 con l'Universo Parallelo di Alex Urbani, di Giulio Curti e del nuovo ospite che mercoledì siederà sul nostro divano. Intanto, nel frattempo, Sleepy Jackson, alla fine del libro.
No, chiudi.
mercoledì prossimo.
Ciao, ciao, grazie. Only one thing I did wrong. Stayed in Mississippi a day too long. There the devil's in the alley, mules in the stall. Say anything you wanna, I have heard it all. I was thinking about the things that Rosie said. I was dreaming, I was sleeping in Rosie's bed. Walking through the leaves, falling from the trees, feeling like a stranger nobody sees. So many things that we never will undo. I know you're sorry.